sì, lodato, benedetto, ringraziato, o Padre, per la tua provvidenza, per il tuo amore che ci vuol far crescere come figli e che di giorno in giorno ci dosa le gioie e le prove. Ci vuoi far crescere come figli responsabili, per cui non ci faciliti le cose, ma non ci lasci mancare nulla per poter raggiungere la meta, con la soddisfazione di avercela messa tutta e di aver lavorato con quanto tu ci hai dato, con gli strumenti di grazia che tu hai messo a nostra disposizione. Ti ringraziamo perché la tua pedagogia è quella di un padre che ci ama, ci accoglie e ci fa diventare uomini e figli. Grazie perché per diventare figli ci hai mandato il tuo figlio, il tuo unigenito Gesù. Signore Gesù, tu ti sei fatto servo e ultimo per indicarci la strada giusta, la strada del chicco di grano che se caduto in terra e non muore rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza, perché davvero il tuo stile è ineguagliabile, ma tu non ci hai lasciato i soli, non ci hai detto guarda cosa ho fatto io, impara da me, ma ci hai anche detto che tu sei con noi, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Grazie per questa tua presenza, per questo tuo amore che ci sostiene, che ci incoraggia, che ci guida, che ci rafforza. Grazie per la presenza dello Spirito Santo che non ci lascia mancare il suo aiuto. Sei tu che ce l'hai promesso, ci hai detto non vi lascerò orfani, manderò a voi lo Spirito di verità. O Spirito Santo, ti chiediamo di operare in noi in maniera piena, in modo tale da trasformarci, da farci diventare da pavidi forti, da timorosi coraggiosi, da deboli capaci di affrontare con forza gli impegni e ciò che ci viene richiesto dalla vita. Ti domandiamo di operare nel nostro cuore, di ispirarci cose grandi e belle secondo i progetti del Padre. O Maria, tu che sei la ricolma di grazia, cioè della pienezza della vita del Padre e del Figlio, ottienici la grazia della docilità e della sapienza filiale. Amen. Siamo arrivati al versetto 12 e questa pericope abbastanza breve l'ho intitolata così e dice penso già tutto: bando alle illusioni e fiducia in Dio. Ecco, dopo tutto quello che abbiamo visto poco su, dove abbiamo visto queste cinque situazioni negative di male, abbiamo visto ciò che Dio ha fatto di bene per Israele, i nostri padri nel deserto. Notate bene, non dice San Paolo, ma i padri di noi ebrei, no? I nostri padri, perché i cristiani sono coloro che continuano questa strada che ci ha indicato Gesù. Notate bene, se ricordate bene, negli Atti degli Apostoli, non c'è mai una volta in cui Gesù viene presentato come il fondatore di un'altra religione rispetto a quella ebraica. Gesù è colui che porta a compimento. Anche tutti i discorsi che fa San Paolo, ricordate i famosi sette discorsi e sette discorsi, no? C'è la par condicio negli Atti degli Apostoli, sette discorsi di San Pietro, sette discorsi di San Paolo, non ce n'è uno che dice ma veramente Gesù Cristo è venuto e ha detto cancelliamo tutto il passato. No, tutte le catechesi, i discorsi, le riflessioni che vengono proposte cominciano sempre da lontano e si fa vedere che Gesù Cristo non è uno che è venuto a cambiare le cose, ma è venuto a riportarle indietro, non avanti. così come dice il Vangelo, La novità del cristiano, ricordate che la tradizione non è il tornare indietro a fare le cose di prima. La tradizione, quella con la T maiuscola, ricordate che sono due le fonti della rivelazione, la parola scritta e la tradizione, tutte e due sono fonti di rivelazione, perché Dio parla in tutte e due le maniere. Ora, la parola scritta la troviamo qui, nella Bibbia, ma poi abbiamo la tradizione, che non è il tradizionalismo, che so, andare in giro col collare alla romana, oppure portare i calzoni alla Noi vogliamo Dio e le gonne alla mira al tuo popolo, cioè non è certamente questo. La tradizione, non so come sono fatte, ma la tradizione è un'altra cosa, La tradizione, potremmo dire, è la radice da cui l'albero prende la linfa. Allora, se tu ti stacchi dalla radice, non potrai avere né foglie né frutti. Allora, la tradizione è il ritornare a quelle origini che possono dare quei frutti, perché sono quei frutti che nascono da quell'albero. Quindi se tu ti stacchi da queste radici non hai più niente, ecco la tradizione. Per cui non possiamo noi aggiungere altre radici diverse, capite? Ci sono quelle cose che ogni tanto il Santo Padre chiama, che sono delle realtà che non sono discutibili, che no? Sono quelle realtà che tu non puoi discutere, perché comunque non posso io decidere, ma veramente il Vangelo dice, fin dall'inizio Dio ha detto, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e due saranno una carne sola, però adesso io vi dico un'altra cosa, no? Cioè, è riportare lì, no? Al principio non fu così, quindi Gesù arriva e dice, vi riporto al principio, cioè voi vi siete allontanati dalle radici e quindi avete avuto dei frutti non buoni, e io vi riporto le radici. Quindi non è un andare avanti, ma è un tornare indietro, se volete, cioè un tornare indietro laddove Dio ha cominciato questo grande progetto. Ora, il progetto di Dio fin dall'inizio, fino a quando ha creato l'uomo e il mondo, era questo. Era quello di portarci a vivere una vita di comunione con Lui. Non è che veramente Lui aveva pensato una cosa, poi Adamo ha sbagliato e allora Dio ha deciso di rabberciare il progetto perché qui hanno messo tutto in crisi, no? No, no, assolutamente. I padri della Chiesa, soprattutto quelli orientali, continuano a sottolineare questo, che fin dall'inizio, leggete anche gli inni cristologici, no? Quando leggete gli inni cristologici di San Paolo, sia quelli di Efesini, quelli di Colossesi, sia tutti gli altri inni cristologici, c'è sempre questa, no? Questo grande progetto nascosto nei secoli eterni e mai rivelato, e ultimamente, finalmente in Cristo questo progetto viene, ma questo progetto c'era già, soltanto che l'uomo in qualche maniera l'ha ritardato, ma non che l'ha cambiato. Il progetto che l'uomo venisse deificato, trasformato, questa cristificazione dell'umanità, era già nel progetto di Dio, soltanto che l'uomo ci ha messo un ostacolo. Ora, questo ostacolo non ha fermato Dio, e Gesù è arrivato, e quindi fin dall'inizio noi eravamo destinati a questo, perché alla fine se no saremmo, come dice Sant'Agostino, se veramente la redenzione è arrivata perché Adamo ha peccato, grazie Adamo che hai peccato, no? Capite? Se no noi saremmo senza redenzione, non avremmo i sacramenti, non avremmo Gesù Cristo, non potremmo vivere la comunione con Dio, capite? Infatti Adamo dice felix culpa, cioè scusate, Agostino dice felix culpa, ma è un paradosso, ma in realtà non è questo, fin dall'inizio Dio aveva in mente questo, soltanto che se le cose fossero andate diversamente forse sarebbe stato più spedito, e come sempre, capite, gli ebrei potevano entrare nella terra promessa nel giro di un mese o due, ci sono entrati in 40 giorni, ma perché? Perché qualcosa non ha funzionato? Ah, scusa, nel... 40 giorni, sì, sono un po' svanito, sono un po', l'influenza sta andando avanti naturalmente, invece che andare indietro, e quindi sono un po' anche balordo. Allora, scusate, ci hanno messo 40 anni, perché 40 anni? Ma perché le cose sono andate... No, ma perché l'uomo dice no grazie, e Dio rispetta i tuoi tempi, Dio aspetta. Non cambia i suoi progetti, rispetta i tuoi no. Che amore sarebbe se noi fossimo costretti ad accettare quello che lui ci dice? L'amore anche nasce dalla nostra risposta libera. Se io rispondo liberamente no grazie, lui dice va bene, ok, io aspetto, tanto poi prima o poi avrai fame. Io so come ti ho fatto, dunque so che prima o poi di qui devi passare. Ci passerà entro, potevi passarci in 40 giorni, sei passato in 40 anni, però sei entrato. Ecco, allora, per dire che Dio non si rimangia le sue promesse, Lui è fedele. E allora questo ci dà una grande pace, una grande gioia, una grande serenità. E dicevo, allora, la tradizione è proprio, è quello che ha fatto Gesù, è questo. Cioè non è un'altra religione, è la stessa religione di Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi lo chiamiamo Abramo nostro padre nella fede, non è che diciamo è il padre degli ebrei, è nostro padre nella fede. E noi siamo legati, quindi il nostro è lo sviluppo, è la continuazione di quel grande progetto che comunque se non ha Gesù Cristo è monco. E di fatto gli ebrei, non perché sono cattivi o ingiusti, cioè, no, di fatto loro lo vivono ancora come monco, perché stanno aspettando ancora che questo progetto si realizzi. E addirittura alcuni capitoli della Bibbia non li leggono più, nella sinagoga per esempio, capitolo 53 di Isaia, il famoso calme del servo di Yahweh, il quarto calme, non ha apparenza della bellezza di tirare i nostri sguardi, eccetera, non viene più letto, perché? Perché è chiaro che se lo leggi ti poni dei problemi, ma chi è questo qui? E siccome i cristiani da 2000 anni hanno capito che questo di cui parlava Isaia, il secondo Isaia, è Gesù Cristo, perché c'è descritto tutto, e loro dicono, no, allora è un po' come il... Colui che sa che c'è la guerra non va fuori, almeno così non vedo le bombe. Ma no, ma non è così, insomma, capite? Alcuni testi non vengono, che sono proprio testi chiaramente messianici, loro li hanno esclusi ormai dalla sinagoga, cioè dalla lettura pubblica che se ne fa non lo leggono più. Non solo questo, ma anche alcuni pezzi di Salmi, alcuni altri brani. Non so se lo sapevate. Perché sono dei testi imbarazzanti, fanno nascere troppi problemi, e poi qualcuno potrebbe fare delle domande, capite? Poi io rischio che si convertano, che cambiano, comunque si convertano, che si rendano conto che devono fare, capite? Pensate a Edith Stein, cosa ha capito? Cercava di spiegare a sua madre che l'aveva un po' ripudiata, ma guarda che Gesù Cristo non è uno di noi, cioè Gesù è colui che porta a termine tutto un percorso che è durato migliaia di anni. Quindi non è un'altra religione, per quello che loro sono i nostri fratelli maggiori. Ci siamo arrivati a dirlo dopo il Concilio Vaticano II, capite questo? Ci poteva arrivare prima, ma del resto, a furia di dire San Pietro, ma San Pietro chi era? Era di Roma, no? Mica di Roma. Fuori dalla Basilica di San Giovanni Laterano, c'è scritto in grosso, non so se avete in mente, l'avete visto, no? Caput et mater omnium ecclesiarum. E c'è scritto una bugia. Caput sì, ma mater no, perché la mater ecclesiarum, la madre di tutte le chiese, è Gerusalemme, non è lì. E se andate in Terra Santa, chiesa della dormizione, qualcuno che è venuto con me, dove c'è quella statua di cedro, dove c'è la Madonna che è addormentata, date nella cripta, ci sono delle colonne che i benedettini negli scavi hanno scoperto, che sono scolpite, c'è scolpito lì, proprio lì, sotto questa vecchia chiesa, c'era queste colonne che sostenevano un altro edificio, scritto Mater Ecclesiarum, è lì, è a Gerusalemme la Mater Ecclesiarum, il caput, è Roma, il capo che tiene insieme tutte le membra, ma la Mater Ecclesiarum non è lì, quindi è una bugia, è scritto tutto, ormai è lì, l'ha scritta da Costantino ai tempi, però per cui non possiamo cambiarla, però ecco, sono quelle cose che forse noi non ci diciamo, ed è importante questo, perché veramente Gesù è ebreo, la Madonna è ebreo, non è che Mamma Gesù è ebreo, però adesso è diventato europeo, la Madonna l'abbiamo fatta diventare bianca e anche, va bene, lei è apparsa così, perché poi in Africa è apparsa nera, in altri luoghi è apparsa con gli occhi così, con gli occhi a mandorla. Ecco, però, questo è molto chiaro, deve essere chiaro che la tradizione non è qualcosa di passato, come le radici non sono il passato, ma sono questo eterno presente che mi permette di continuare a fare frutto, perché se io taglio le mie radici non ho molta chance, capite? Quindi un conto è la tradizione, un conto è il tradizionalismo. Il tradizionalismo è legare la verità di una cosa a ripetere gli stessi gesti. È chiaro che troveremo che Paolo a un certo punto dirà alle donne, che le donne nell'assemblea tacciano, stiano zitte. E poi capiremo perché, lo leggeremo nei prossimi capitoli di San Paolo, sempre qui. Oppure che dicono ancora che le donne mettano il velo in testa, perché almeno così si capisce che sono sottomesse all'uomo. Sono in minoranza, dobbiamo stare attenti a dire queste cose. Capite, cercheremo di capirle queste cose. Questa non è la tradizione, questo è un modo pensare legato alla cultura del tempo, per cui è chiaro che se avessero fatto diversamente avrebbero provocato problemi. Le donne che parlavano pubblicamente erano le prostitute, e quindi San Paolo è preoccupato di tutelare la dignità delle donne cristiane, non comportatevi come le prostitute, perché in Grecia le donne che parlano in pubblico sono prostitute, quindi state zitte. E le donne che andavano a capo scoperto erano delle baldracche, scusate, comunque stessa cosa. Ora, voi siete sante, e allora portate il velo, ecco, capite, era questo. Le donne velate erano delle donne pulite, pudiche, eccetera, le donne che andavano in giro, come quelle che vanno in giro con fuori tutta la parte superiore, come le fiere bovine, no? Allora, è chiaro che sicuramente... fiere bovine, sì, sono mostrate tutte le tette che si vogliono, no? Comunque, allora, per dire, è chiaro che allora c'erano degli usi e dei modi, stiamo attenti, ecco. Allora, tuteliamo, San Paolo è sempre attento, che i cristiani diano un esempio di trasparenza, non creano equivoci con il loro modo di... Un conto è essere liberi, un conto è essere libertini, che sono due cose diverse. Allora, tornando a noi, eccoci qua, dicevo, allora, San Paolo, dopo aver mostrato i padri che sono le nostre radici, quello che hanno vissuto loro, i nostri padri, non i vostri padri, oppure i padri degli ebrei, no, i nostri tutti, noi che siamo cristiani, noi che siamo battezzati sotto la nube, noi che siamo in Cristo, eccetera, eccetera, ebbene, loro cosa hanno fatto? Hanno vissuto... certamente delle difficoltà, dei disagi, delle prove, quindi cinque azioni positive, ma poi non sono stati attenti a cinque cose che in realtà li hanno un po' distrutti. Ebbene, allora arriva alla conclusione, continua con un pertanto, un dunque, chi crede di stare saldo guardi di non cadere, cioè proponendo la parola della storia di Israele, questa parola straordinaria, che è sempre una parola, un modello, una profezia, ecco, Paolo sottolinea l'importanza dell'allenamento interiore. Il fatto che gli stessi padri non abbiano retto nella corsa, nonostante i grandi eventi di cui furono testimoni, si traduce chiaramente in un monito di vigilanza. Quindi state vigilanti. È un invito a rafforzare la propria fede, cioè se loro che sono stati così bravi, che hanno avuto tanti doni, hanno inciampato, non inciamperete anche voi, cioè anche noi dobbiamo stare attenti. Se a loro è successo questo, non crediate voi di essere chissà chi, dice San Paolo, non crediamo noi di essere esenti da possibilità di inciampare, quindi sta attento. Quindi chi crede di stare saldo, guardi di non cadere. Vigilate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Ricordate tutto il tema della vigilanza di Gesù, il Vangelo è pieno del tema della vigilanza, che di solito viene espresso con due verbi diversi, soprattutto da San Luca. C'è la vigilanza della sentinella, del servo, abbiamo visto, già stamattina ho citato il servo che veglia, capitolo 12 di Luca, ma c'è anche la vigilanza dei pastori, vi ricordate i pastori? Pastori che noi celebreremo a Natale, no? Stavano vegliando il gregge, il vigilare, dove sono due verbi diversi, uno è il verbo gregoreo, che è il verbo della sentinella, la sentinella che è sveglia perché non deve dormire, ma il pastore invece che fa la guardia al gregge dorme, ma con un occhio solo. Cioè, non è che non deve dormire. Ricordate la parabola delle 10 vergini, quelle prudenti e quelle stolte. A un certo punto, siccome lo sposo tardava, cominciarono a dormire. Ma non, dalla parabola non risulta che sia una stupidaggine, per dire, ma guarda queste qui, vanno per andare incontro allo sposo e poi dormono. No, no, cominciarono a dormire. Verso la metà della notte, viene tradotto a mezzanotte, metà d'ora della notte, non sappiamo chi sia a mezzanotte o, anche perché dipende come era calcolato il tempo, quindi verso la metà della notte, ecco il grido, lo sposo è qui, andategli incontro. Il problema non è che queste qui si sono assopite, ma il problema è che non avevano l'olio, che è un'altra cosa. Non avevano portato l'olio da mettere nelle torce, immaginate le torce, non c'era, noi abbiamo in mente le 10 vergini con in mano le lampade, no? Quelle lì romane che si sono salvate dalle catacombe, no, lampadas in greco, no, non è la lampada, lampadas è la torcia, è la fiaccola, erano quelle fiaccole fatte con gli stracci, e poi dopo si buttava sull'olio e poi quindi non è che sono arrivate con le cose ma senza dentro l'olio, ma hanno portato, hanno fatto le torce, hanno preparato tutto ma non l'olio da mettergli su per farli rendere infiammabili, quindi proprio hanno fatto le cose a metà, insomma. Che è diverso dall'aver portato poco olio, perché ogni tanto quando facciamo l'esposizione eucaristica manca la cera liquida e a un certo punto sembra le vergini che hanno. No, quella lì è la parabola che abbiamo inventato noi. Ma dalla lettura che noi facciamo di San Luca c'è questa torcia, un po' come quando si facevano le fiaccolate, non so, si andava a fare le camminate di notte da un santuario all'altro, con queste torce, bisognava portare un po' di olio, qualcosa da mettergli su perché poi si consuma. Ora, è questo qui. Allora, questo vegliare, che è quello di chi dormicchia un po', con un occhio solo, è il verbo invece agrypneo, che è il verbo tipico del pastore nel campo, c'è dentro agus che vuol dire campo, e ipnos che vuol dire sonno, ipnotico, ipnos, che è colui che, avendo lì le pecore non è che fanno un gran rumore, quindi si assopisce un po', però sta vigilante, sta con un occhio solo, dorme con un occhio solo, perché sa che può arrivare il lupo a mangiare le pecore. Ecco, in questo senso è la vigilanza del cristiano, non è la vigilanza di chi è ansioso, quindi oddio, cosa succede? No, questo qui... Ma è anche la vigilanza, da una parte sì, occorre essere contro il male, però è anche... una certa, è la vigilanza di chi comunque sa di avere dei beni preziosi da tenere sotto controllo e non vuole lasciarseli fregare. Sono spiegato? E quindi San Paolo sta dicendo, ma state attenti perché avete un bene prezioso, avete ricevuto qualcosa di grande, ma se non siete attenti a quello, state, dice, chi crede di stare saldo, ecco l'illusione, quello che ho messo nel titolo, l'illusione, bando alle illusioni, credere di essere saldo. Quando io credo di essere a posto, in quel momento crollo, perché qual è il trucco del nemico? È quello di farci credere forti. Ah, ma io questo lo so, ah, ma sono adulto e vaccinato, ah, ma sì, ma queste cose. Quando tu ti senti a posto, è in quel momento... Gesù stesso nel Vangelo di Luca sempre dice, quando direte calma e sicurezza, in quel momento il pericolo vi cade addosso. Ecco, quando sono entrati i greci a Troia, secondo Omero, quando questi sicuri che erano partiti e invece in realtà avevano tolto l'ancoraggio dalle navi e si erano messi dietro un'isola di fronte a Troia, quindi non le vedevano più, hanno lasciato lì il cavallo e questi hanno detto, ah, ecco il pegno a Poseidone, il dio del mare, lo portiamo dentro, quindi abbattiamo le mura, lo portiamo dentro, e dentro c'erano gli armigeri dentro. Quindi è quando tu ti senti così sicuro che i nemici se ne sono andati, che tu dici, non solo, siccome il cavallo non ci passa per entrare, abbattiamo perfino un pezzo di muro per farlo entrare e così mi porto dentro il pericolo. È quando non sei attento, quando ti senti sicuro, Finché i greci, finché i troiani non si sentivano sicuri, non hanno fatto questa stupidaggine, l'hanno fatto quando si sono sentiti sicuri. Ed è questo che fa il nemico, ti fa sentire sicuro per farti andare giù, no? Avete mai trovato voi un tossico che vi dice che lui è un tossico, ti dirà sempre che lui può smettere quando vuole. E quando tu invece sei, dici, ma io lo so che potrei essere a rischio, e quindi sei prudente, in quel momento difficilmente cadi nella droga. Ma quando tu ti senti troppo sicuro, ma tanto io lo so che anche se lo uso una volta, poi potrò smettere quando voglio. Eh no, quando cominci è finita. Ecco, allora, dice, sta attenzione, chi crede di star saldo, guardi di non cadere. E poi è ancora, questo è molto bello, Paolo ha in mente certamente la scrittura, e quindi ha in mente sicuramente Siracide 15:11-20, dopo lo leggeremo, in cui si dice che nessuna tentazione vi ha mai colti se non umana. È curioso, eh? Cioè le tentazioni, cioè le prove, chiamiamolo, abbiamo visto che secondo me è meglio piuttosto che tentazione dire prova, perché abbiamo visto che la tentazione è piuttosto qualcosa di negativo, la prova invece è quella che ti fa crescere. La tentazione è vista dal punto di vista del nemico, la prova, sempre il verbo è lo stesso, peirazzo, ma quando è attribuito a Dio si chiama prova, quando è attribuito al nemico si chiama tentazione. Quindi Dio non ti prova con dei pesi che sono superiori a quello che tu puoi portare. Quindi è bellissimo questo, quando noi diciamo che la croce è adatta alle nostre spalle, no? E Gesù dice il mio giogo è leggero, il mio carico è soave, è proprio questo. Quindi nessuna tentazione vi ha mai colti se non umana. E poi aggiunge, Dio è fedele. Allora, due cose importanti, Le tentazioni che hai ricevuto sono solo umane, quindi hai tutte le forze umane per resistere. Non sono tentazioni da superuomo e neanche tentazioni da terribili, diaboliche, no, sono umane. Cose possibili, Ogni problema umano ha una soluzione umana, quindi è possibile. Seconda cosa, Dio è fedele. Questa qui, guardate che è una degli insegnamenti più fondamentali della Bibbia, che Dio è fedele. Cioè Dio è sempre uguale a se stesso. Cioè mentre noi siamo variabili come il tempo, ieri c'era un sole splendido, si vedeva il Monte Bianco, eccetera, ed c'era un rosso ieri mattina, ma come si dice, rosso di mattina, la pioggia si avvicina, e la sera pioveva. Allora, Dio invece non è così, non è come il tempo variabile, Dio è stabile, fedele, vuol dire che Dio non cambia, non varia, Dio è fedele, cioè lui ha una parola che è una parola d'amore e di salvezza, dunque vuole la vita sempre, anche quando per arrivare alla vita deve passare attraverso situazioni di difficoltà, di fatica, magari di malattia, di lutto, però lui vuole la vita, che non è la vita biologica, è molto di più. Lui vuole il bene, non lo star bene. E se per ottenere il bene devo toglierti lo star bene, ti tolgo anche lo star bene. Per esempio ti distruggo il tempio. Oppure ti permetto che tu non abbia più la patria, perché è soltanto quando finalmente ti troverai senza patria che comincerai a ricostruire quei valori che in patria in realtà hai distrutto. Capite? Questo Dio che ti toglie tutto quello che in realtà poteva servirti a farti del bene, ti ha fatto del male. E quindi, come noi, c'è un bel proverbio romano che diceva non bisogna dare a un bambino, che non bisogna dare una noce a un bambino che non sa distinguere una noce da un sasso. Allora, non è che le noci siano cattive, è che tu non le sai distinguere da un sasso, le usi per tirarle nella testa a qualcuno, allora io te le tolgo. E allora è questo Dio che è un Dio pedagogo, un Dio capace di capire quali sono le necessità che abbiamo, quelle vere, e quindi ci viene incontro. Allora Dio è fedele e non permetterà che siate provati oltre le forze, ma con la tentazione Ecco qui, interessante, eh? Insieme alla prova, la tentazione, lo chiama tentazione a questa traduzione che ho davanti, ma è sempre il peivazzo, quindi è sempre la tentazione, ma insieme alla prova darà anche il mezzo per sopportarla. Ecco com'è Dio, Dio è così. Che cosa ha in mente San Paolo? Certamente Paolo era imbevuto di Sacra Scrittura, ed è chiaro che questa scrittura è, diciamo, un riferimento chiarissimo al libro del Siracide, il quale appunto presenta questa situazione. Ve la leggo, vi leggo il brano dal libro del Siracide, i versetti che vanno dall'11 al 20. Non dire, capitolo 15, 11-20, non dire a causa del Signore sono venuto meno. Tante volte diciamo, colpa del Signore, no? Vedete che siamo sempre lì, siamo intorno forse a 150 anni prima di Cristo, qualcosa del genere. Non dire, perché egli non fa quello che detesta. Non dire, egli mi ha fatto in errore, perché non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è amato da quelli che lo temono. Da principio Dio creò l'uomo e lo lasciò in balia del proprio volere, con la libertà, l'uomo che ha possibilità di dire di sì o di dire di no. Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti, eccola lì, vedete? Se tu vuoi. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Puoi tendere la mano verso il fuoco, verso l'acqua. Se lo metti verso l'acqua, bevi. Se lo metti verso il fuoco, ti bruci. Dipende da te. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Cioè, scegli quello che vuoi, sei tu che decidi. Dio ti ha creato la vita, ma non ti ha costretto a rimanere vivo. Puoi anche scegliere di morire, dipende da te. È una prima legge della vita, proprio questa. Io ti do la vita, scegli di vivere. Tu puoi scegliere anche di morire, vivendo male, cercando, rovinandoti la vita con le tue paturnie, non avendo un saggio modo per gestire le tue emozioni, sono tutti modi per morire. Cioè tu hai la vita, non basta essere vivi biologicamente, bisogna accogliere la vita e scegliere di vivere. Quanta gente vive ma non ha scelto di vivere. Gatti e cani, i gatti che abbiamo qui, sono tutti vivi, ma si può dire, ma un giorno il gattino, ma hai scelto tu di vivere? Miau, non lo so, capite? E allora, davanti agli uomini stanno la vita e la morte, ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa, i suoi occhi sono su coloro che lo temono, quello che lo amano, a temere Dio vuol dire amare Dio. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Ecco, vedete che cosa ha in mente Paolo quando dice, quando parla di questo, no? Cioè, in fondo non è che San Paolo sta tirando fuori queste affermazioni dal buon senso comune. Paolo, imbevuto di Sacra Scrittura, di Lectio Divina, conosce questo. Del resto basta ricordare il Padre Nostro, no? Fa che non cadiamo nella tentazione, cioè quando arriva la tentazione fa, Signore, che questa non sia più pesante di quello che noi possiamo sopportare. E del resto anche Gesù l'ha detto, che il Padre non permetterà che nemmeno un capello del vostro capo cada, cioè Dio non ti darà mai un peso superiore a quello che tu puoi portare. Ecco, io penso che qui abbiamo già qualcosa su cui riflettere, anche noi metterci davanti al Signore, intanto cominciare a ringraziarlo per tutto, per questa sua, penso, la preghiera che deve scaturire da noi, che cosa desidero e voglio da questa riflessione e da questa meditazione su questi due versetti, e dire: Signore, io voglio fidarmi di Te perché so che Tu non mi dai delle prove che sono più pesanti di quelle che io riesco a portare. Voglio abbandonarmi a Te perché vedo che Tu sei più sapiente della mia pigrizia, delle mie paure, delle mie ansietà. E d'altra parte penso, l'aprirci alla preghiera e al ringraziamento, perché veramente Lui non ci delude, perché Lui è fedele. Non so se abbiamo mai ringraziato il Signore: ti ringrazio perché Tu sei fedele, oppure ti chiedo perdono perché io veramente fedele non lo sono. San Paolo lo dirà poi, quando presenta Gesù, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi, dice: Gesù non è stato un sì e no, perché è stato un sì, cioè sì, no, anzi è stato un amen. Amen vuol dire: mi gioco, mi appoggio totalmente, mi metto in... Ecco, capite? Allora, questo è veramente il modo per dire: Signore, davanti a Te io mi sento così povero, piccolo, abbi pietà di me, aiutami, sostienimi, però sono sicuro che Tu non mi abbandoni mai, che tutto è saldamente nelle Tue mani. E credo che questo fa nascere dentro di noi, da una parte, riconoscenza, gioia, consolazione, pace, anche fiducia, senso di serenità filiale, quello che viene chiamato timor di Dio, che non è la paura di Dio, ma è la paura di non amarlo abbastanza. Se Dio mi ama così tanto, cosa posso fare io per rispondere in maniera adeguata al suo amore? Questo è. Non per niente il timor di Dio è uno dei sette doni dello Spirito Santo.